interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, io sono Heidi Kontz, insegnante di lettere della prima D. E siamo molto contenti, molto emozionati di fare questo incontro. Noi abbiamo letto il suo libro, diciamo, prima di Natale. In realtà io ho questa abitudine di leggere a voce alta ai ragazzi, per cui l'ho letto io. Abbiamo condiviso, abbiamo fatto tante riflessioni, ci sono sorte tante domande, ci è piaciuto molto. Tanto che più di qualche ragazzo ha già letto l'altro libro, cioè Storia di una matita a scuola, quindi ha avuto un grosso successo. Ecco. Allora, io lascerei la parola ai ragazzi che hanno un po' di curiosità.
Allora, benissimo.
Quando hai capito di avere la passione per la scrittura?
Tu come ti chiami? Ricordatevi sempre di presentarvi, così ci conosciamo un po'. Come?
Nicolas,
ok. Guarda, senti, allora io devo tantissimo ai miei genitori, perché mi hanno fatto, come dire, crescere in una casa piena di libri, quindi ho iniziato a leggere tantissimo quando avevo più o meno 10-11 anni, insomma la vostra età. E poi devo molto ad una mia professoressa del liceo, quando facevo il liceo scientifico, quindi più o meno intorno ai 17 anni, questa mia professoressa ha realizzato un giornale della scuola, un giornale dell'istituto, quindi avevamo creato una piccola redazione, scrivevamo articoli, scrivevamo storie, a volte le mandavamo ai giornali della città, della regione, ce li pubblicavano. Insomma, è stato intorno ai 17 anni che, diciamo, la passione e la voglia di scrivere è aumentata, come dire, a dismisura, è aumentata tantissimo. E poi questa mia bravissima professoressa organizzava proprio degli incontri con scrittori, con giornalisti, ci portava al cinema, ci portava al teatro, insomma ci faceva fare tantissime cose belle. E da allora, da quel momento in poi, dai miei 17 anni, ho iniziato ad immaginare, a pensare, sarebbe bello fare lo scrittore da grande. Quindi insomma è lì, intorno ai 17 anni, che, diciamo, è esplosa la mia passione per la scrittura. Nicolas,
buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Mi chiamo Andrea e la mia domanda è: la cosa più difficile per lo scrittore è scrivere un libro o pensare prima alla storia del libro?
Wow, Andrea, è una domanda molto difficile. Insomma, dipende. Forse sì, la cosa più difficile è più o meno riordinare le idee, saper dare il posto giusto alle idee, ai fatti che si vogliono raccontare. A volte bisogna anche, come dire, scegliere, fare una selezione, perché le idee e le cose da dire sono talmente tante che bisogna fare una selezione, insomma, bisogna un po', come dire, io sono un grande appassionato di alberi e di natura, e una delle cose che si fa in questo periodo, proprio durante l'inverno, è di potare, di tagliare qualche ramo che c'è, che è in più, che è di troppo. Insomma, quella è una parte, secondo me, molto importante della scrittura, e forse è la parte più difficile, perché a volte si è talmente affezionati alle cose che si è scritto che non si vuole tagliarle, però è importante farlo. Quindi insomma, non so rispondere alla tua domanda con certezza, però sì, forse questa parte qui, dopo averle pensate, dopo averle scritte, di tagliarle, di selezionarle, è la parte un po' più complicata, più delicata, però è anche la parte più importante, perché è il momento in cui il libro prende la sua forma.
Mi chiamo Caterina e la mia domanda è: quanti libri ha scritto?
Quanti libri ho scritto? Allora, Storia di una matita, molti di voi avete letto la continuazione, ma in realtà sono tre libri, quindi è una trilogia. Ve li faccio vedere perché ce l'ho qui a fianco a me. Allora, quindi molti di voi hanno letto Storia di una matita a scuola, giusto? Questo qui, perfetto. E poi, se vi siete proprio appassionati alle avventure di Lapo, questa è Storia di una matita a casa, che è il terzo libro, quindi è una trilogia. Poi c'è, vediamo, questo ne ho parlato ieri, Il mio segno particolare, che è un libro autobiografico, mi somiglia, insomma, parlo di me in questo libro. Poi c'è un altro libro che forse tra tutti quelli che ho scritto è il meno conosciuto, forse perché ha un titolo molto molto particolare, si chiama Pakunaimba. Pakunaimba, l'avventuroso viaggio di Santo Emanuele. Questo è un libro che parla di viaggio e di avventura, tra l'altro in Brasile, parte da un piccolo paese del sud Italia fino al lontano e misterioso Brasile. Quindi Pakunaimba, siamo a 5. E poi c'è un'altra trilogia. Mi sono abbonato al numero 3, quindi non solo con Lapo, ma anche con le storie che riguardano Babbo Natale. Cioè, ve li faccio vedere, cioè, ci siamo. Il secondo lavoro di Babbo Natale, e poi a continuare, Babbo Natale fa gli straordinari. E per concludere, Caterina, stai tenendo il conto? Babbo Natale e l'inaspettata neve. Quindi in tutto sono otto libri che ho scritto e che ho pubblicato.
Salve, sono
Ciao.
Riccardo e le volevo chiedere, per inventare il personaggio di Lapo, si è ispirato a qualcosa in particolare che ha vissuto?
Beh, sì, diciamo che c'erano delle cose in comune quando ho scritto Storia di una matita tra me e il personaggio di Lapo, perché Storia di una matita è il mio primissimo libro, il primo libro che ho pubblicato. E quindi nel momento in cui lo scrivevo stavo sognando, ero in quel momento così intenso in cui si cerca di raggiungere un sogno, insomma, stavo cercando di diventare scrittore. Ed è la stessa cosa che succede a Lapo, solo che lui vuole diventare illustratore anziché scrittore. Quindi diciamo che questo mi accomuna a Lapo e mi accomuna la riflessione che effettivamente sognare è importante, qualcosa di molto bello, però poi nella vita c'è dell'altro, insomma, ci sono gli amici, ci sono, insomma, bisogna uscire, bisogna anche, insomma, ci sono tante cose, bisogna trovare un equilibrio anche in quel momento molto bello in cui si sogna di fare qualcosa, di diventare qualcuno. E quindi sì, diciamo che in questo io e Lapo ci somigliamo molto. Ci somigliamo anche un po' caratterialmente, siamo tutti e due all'inizio un po' timidi, a volte anche un po' buffi, un po' goffi, però non ci scoraggiamo, ci lanciamo un po' nelle avventure. Quindi sì, ci sono tanti punti in comune tra me e Lapo, anche se poi magari fisicamente quando l'ho immaginato Lapo era un po' diverso da me, per esempio aveva i capelli corti, non aveva i capelli un po' cespugliosi come i miei, insomma, fisicamente siamo diversi, però caratterialmente siamo molto simili a Lapo.
Ciao, mi chiamo Filippo e la mia domanda è perché ha scelto proprio la matita come protagonista e ha scritto un libro riguardante il disegno?
Beh, una matita perché effettivamente, si aggancia benissimo con la domanda di prima. Potevo fare anche una storia, come dire, autobiografica. A me piaceva scrivere, quindi potevo pensare ad una penna, storia di una penna, un personaggio che si trasforma in una penna. Poi però ho capito che con la matita potevo giocare di più di immaginazione, perché la matita ha un odore bellissimo, ha un odore di legno misto a grafite, soprattutto quando si tempera. Poi i tipi di matite ce ne sono tantissimi, poi più si utilizza, più si tempera e più si accorcia. Insomma, ho capito da subito che la matita mi dava molte più possibilità narrative che una penna. E quindi alla fine ho scelto una matita, anche perché mi piace molto il mondo del disegno, il mondo dell'arte. Una cosa che faccio tantissimo è andare ai musei. Quindi, insomma, anche se non sono un illustratore, se non faccio l'illustratore di mestiere, è un mondo che mi piace molto, quello dell'arte e del disegno. Quindi, insomma, è per questi motivi che ho scelto proprio una matita.
Salve, io sono Matilde, questa è la mia domanda. Mentre leggevo il libro mi continuavo a chiedere come fa l'acqua a respirare, sentire, annusare?
E che poi sono le stesse domande che si fa lui quando una volta trasformato in una appena trasformato in una matita si guarda allo specchio. Come faccio a guardare, ad osservare? Beh, Matilde, c'è un po' di mistero, ecco. Insomma, in ogni storia non tutto è spiegato, qualcosa è lasciato un po' alla vostra immaginazione, così come per esempio l'ultimo disegno che fa Lapo in questa storia qui, poi la storia lo sapete, continua, però il disegno che Lapo fa sul grattacielo non è che io ho specificato che disegno è, insomma, quello è lasciato un po' alla vostra interpretazione, alla vostra libertà. Quindi sì, anche questa cosa di capire come respira, come mangia, come fa queste cose, è un po' lasciato in sospeso. Però, insomma, la risposta è che comunque ricordatevi che anche se si è trasformato in una matita, l'apo rimane sempre un essere umano. Un ragazzo e viceversa, questo è un, come dire, è un equivoco, diciamo così, con cui gioco per tutte e tre le storie. Anche una volta che si è ritrasformato in essere umano, lui sotto sotto rimane sempre un po' una matita che lascia il segno.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.